Buonasera a tutti, grazie di essere qua a questa sessione che abbiamo chiamato Ma piantala lì. Abbiamo chiamata Ma piantala lì perché vi parleremo di agricoltura e di innovazione in agricoltura. Lo facciamo con Antonio Pascale, agronomo e scrittore, con Michele Mellano, che è direttore del Consorzio sull'agricoltura circolare, con me che sono Lodovica Gullino, fitopatologo all'Università di Torino. Io chiederei ad Antonio di cominciare in modo da inquadrarci il tema dell'innovazione in agricoltura.
Va bene, grazie. Prima di tutto io mi scuso per questa mia presenza virtuale, ma come vedete sono bloccato in una sala di montaggio e credo che fino a mezzanotte sarò qua. Io sono molti anni che faccio conferenze in giro per l'Italia cercando di raccontare questa dimensione così particolare che è l'agricoltura. E in genere faccio un test, chiedo sempre, ma chi di voi farebbe operare da un dentista degli anni 30 invece che un dentista moderno? E nonostante ormai sono quasi 15 anni di conferenze e di test, io non ho mai trovato nessun masochista che abbia alzato la mano per dire: io preferirei farmi operare da un dentista degli anni 30, quei vecchi Trapani di una volta, senza anestesia, quel dolore di una volta. Ecco, nessuno dice una cosa del genere. Perché naturalmente in campo medico l'innovazione è fortemente percepita da tutti noi, anzi la chiediamo, la desideriamo, basti pensare all'uso che facciamo dei cellulari. Ma quando poi cambio la domanda e chiedo agli astanti: preferite il cibo di un contadino di una volta o di un contadino moderno? Ebbè, qui la risposta non è scontata. Molti preferiscono il pane di ieri, convinti come sono che una volta l'agricoltura offrisse prodotti migliori, e questi prodotti oggi sono rovinati, corrotti dalla modernità. Cioè l'agricoltura è uno dei pochissimi settori dove i cittadini non percepiscono l'importanza dell'innovazione. Anzi, continuamente guardano indietro al passato, ritenendo questa dimensione del passato quasi sacrale, e ritenendo altresì che la modernità abbia corrotto questa dimensione. Credo che il problema nasca un po' perché siamo molto affezionati ai nostri parenti, alle nonne, ai cugini che sanno cucinare, agli zii, e quindi non riusciamo a vedere la bellezza della cucina dei nipoti. È un po' perché abbiamo dimenticato che cos'era davvero l'agricoltura di una volta. In realtà si può raccontare benissimo l'agricoltura di una volta, ci vogliono 4 minuti di tempo, perché il mondo è diviso, la storia del mondo, questa millenaria storia del mondo, è divisa in realtà in due paesi, in due blocchi. Da una parte c'è il paese di Pinocchio e dall'altra c'è il paese di Masterchef. Va bene, Pinocchio, grande romanzo di Collodi, la storia di un burattino avventuroso e disobbediente, ma è anche uno struggente affresco sulla fame e sulla miseria. Tutti i personaggi Pinocchio hanno fame, tutti i personaggi Pinocchio hanno soltanto un desiderio: visitare il paese dei balocchi, dove tutto è a disposizione di tutti. Bene, questo paese dei balocchi oggi ce l'abbiamo, ed è il paese di Masterchef, il paese dell'abbondanza. Noi oggi di cibo parliamo tanto, in maniera anche nevrotica a volte, unicamente perché ce l'abbiamo. Basta entrare in un qualsiasi supermercato, in una salsamenteria o in un ristorante, quello è il paese che Pinocchio e i suoi amici desideravano visitare. Possiamo anche fare un piccolo calcolo. Possiamo cioè misurare quanto è durato il paese di Pinocchio e quanto invece da quanto dura il paese di Masterchef. È un calcolo facilissimo, basta prendere due indicatori, due parametri che in genere definiscono la qualità della vita in senso lato, e cioè la mortalità infantile e l'aspettativa di vita. Noi sappiamo che ai tempi della rivoluzione neolitica, quando i nostri antenati decisero di mettere su le prime comunità agricole, la mortalità infantile era 1 su 3 o 1 su 5, cioè un bambino su 3 o 1 su 5 moriva prima dei 15 anni. E di conseguenza l'aspettativa di vita era stabilmente ferma intorno ai 35 anni. Se facciamo un salto di 10.000 anni e andiamo al 1900, siamo all'apertura del XX secolo, in alcuni quartieri del Napoletano, dove io provengo, tipo Vicaria, Sanità, in alcune zone interne italiane, nelle zone costiere infestate dalla malaria, la mortalità infantile era ancora 1 su 3. O 1 su 5 se andava bene, e l'aspettativa di vita era ferma a 35 anni. Quindi per 10.000 anni non è cambiato niente, l'agricoltura è rimasta immobile. Oggi invece siamo arrivati a mortalità infantile, beh, insomma, quasi zero in tutto il mondo, tranne una dozzina di paesi dell'Africa subsahariana e in alcune zone molto povere del sud-est asiatico. E l'aspettativa di vita si sta alzando dappertutto. Noi siamo arrivati a 83 anni, certo, poi c'è stata la pandemia che ha abbassato un po' la media, ma torneremo a 83 anni, anzi ci aspettiamo di aumentare questo numero. Ecco, questo è potuto succedere, questo cambio di passo, unicamente perché nel XX secolo l'agricoltura è fortemente cambiata. Ed è cambiata perché sono arrivate tre innovazioni. Non è che prima le innovazioni non ci fossero, c'erano, ma non erano sufficienti per aumentare la produzione. Pensate che la quantità di cereali come resa media che riuscivamo a tirar fuori da un ettaro di terra è stata per 10.000 anni sempre la stessa. Da un ettaro tiriamo fuori una tonnellata di cereali. Quando arrivano, siamo nella seconda metà del Novecento, le tre innovazioni agricole, e cioè la chimica, grazie alla quale riusciamo a proteggere la pianta dai patogeni e a nutrirla, il miglioramento genetico, grazie al quale costruiamo piante più produttive e in molti casi resistenti ad alcune malattie, e la meccanizzazione, la quantità di grano, che nella nostra cultura simbolo, diciamo così, passa da una tonnellata ettaro a 4, 5, 6, 7. Questo ci introduce di colpo, velocemente, nel mondo di Masterchef e cambia tutto. Una figura caratteristica, diciamo così, del mondo di Pinocchio è stato sicuramente mio nonno, cioè mio nonno contadino, che nato nel 1899, si è dovuto fare due guerre, poverino, perché era la classe maledetta, 18 anni è partito per il piano, aveva queste caratteristiche. Era un uomo a chilometro zero, non si spostava mai dal suo paese. L'unica volta che si è spostato per fare la guerra, e pensate che fu anche accusato di diserzione perché un tenente piemontese gli aveva detto di non bere l'acqua di un ruscello perché gli austriaci l'avevano avvelenato, e lui aveva bevuto lo stesso. Quindi il tenente aveva pensato che mio nonno facesse il furbo, fingesse di avvelenarsi o preferisse avvelenarsi pur di non andare in trincea. Gli rischiò la corte marziale, ma non ci arrivò in corte marziale perché fu chiarito l'equivoco. Mio nonno non aveva disobbedito agli ordini, non aveva capito gli ordini, perché parlava un dialetto stretto. Ecco, quella era una condizione non di mio nonno, ma di una vastissima fascia di popolazione, analfabeta, molto povera, e che dovevano coltivare la terra per avere quella misera tonnellata. Quando arrivano queste tre caratteristiche, mio nonno, per esempio, pian piano comincia a entrare nel mondo di MasterChef, e la soglia d'ingresso per mio nonno è stato il matrimonio, cioè mio nonno è riuscito a sposarsi grazie alla spandiletame, una macchina grazie alla quale il letame veniva disperso sui campi. Prima no, usava il forcone, usava le mani, dunque il suo corpo, le mani puzzavano di letame, le donne non si avvicinavano a lui. Era quello che lavorava in stalla. Quindi lo identificavano come un uomo appartenente a una specifica classe sociale. Meglio non frequentare mio nonno. Invece mio nonno poi riuscì a sposarsi grazie a un'innovazione agricola. Cosa è successo nel Novecento che ancora non riusciamo a percepire bene? È successo che abbiamo avuto un sacco di vantaggi sul piano della salute, la nostra salute è notevolmente migliorata rispetto a quella di mio nonno, e anche un benessere economico. Poi, certo, sono grandi numeri, bisogna vedere sempre le singole unità, perché ci sono zone di disuguaglianza, di difficoltà economiche, eccetera, ma per grandi numeri una gran parte del mondo è uscita dalla fame e vive bene. Però cos'è successo? Che se prima un bambino su tre o uno su cinque moriva, adesso, non morendo più, sono nato io. Infatti, quando sono nato, c'erano soltanto 3 miliardi di persone. Adesso, che insomma, è il 2022, siamo arrivati a 8 miliardi di persone. Ci sono io, ci siete voi, i vostri figli e i vostri nipoti. Un sogno, cioè quello di entrare in un mondo migliore, ha prodotto anche un incubo, un mondo popolato da 8 miliardi di persone che anche se non fanno niente impattano. Questa è la grande contraddizione, il grande paradosso che la modernità ci ha regalato. Più cultura, più benessere, più innovazione, più persone. Dunque ora c'è da capire come muoversi, perché certo nessuno di noi si candida a suicidarsi presto, di modo da lasciare posto agli altri. Bisogna capire come vivere con 8 miliardi di persone, che probabilmente arriveranno a 10 da qua al 2050. Ci vorrà un'energia più pulita. Ci vorranno strumenti grazie ai quali consumeremo meno e manterremo intatta la produzione. E dovremmo cercare di portare le persone affamate, circa 1 miliardo di persone, che tra l'altro fanno molti figli e che per fortuna soltanto due muoiono e non più quattro, ma che aumenteranno appunto la popolazione mondiale. Portare questo miliardo di persone fuori dalla povertà, in modo che raggiungeranno il nostro indice di fertilità, cioè che è 1,5 in questo momento, un po' in tutta Europa, fatta la media, e quindi pian piano la popolazione dovrebbe assestarsi. Come vivere insieme 10 miliardi di persone è la grande sfida del futuro. Uno degli strumenti a cui tutti pensiamo è naturalmente quello legato all'innovazione, cioè gli strumenti che l'innovazione produrre. Oggi già l'agricoltura riesce a fare moltissimo per risparmiare, riesce a produrre di più, usare meno agrofarmaci, meno concimazione e con degli strumenti che adesso i miei colleghi meglio di me dimostreranno, riusciremo di sicuro a limitare i danni. Il problema è che questi strumenti sono un prodotto dell'intelligenza collettiva, non sono miei, non sono vostri, sono un po' di tutti. Richiedono cioè un'integrazione di conoscenza e di sapere. L'auspicio che con l'innovazione ci sia anche un'apertura mentale grazie alla quale possiamo condividere le idee, migliorarle e farle nostre. Cioè, insomma, bisogna lavorare di squadra. Non è facilissimo. Per varie ragioni, un po' fisiologiche, non siamo abituati a confrontarci con 8 miliardi di persone, un po' perché la demografia porta avanti la nostra età media, siamo quasi tutti in Italia a 45 anni, quindi a quell'età non è che tanta voglia di innovare, eh? Mentre invece l'India e l'Africa sono popolazioni giovani che probabilmente daranno gran parte dell'innovazione. Però, siccome siamo qui, secondo me conviene cominciare a pensarci e trasferire il testimone dalle nonne ai nipoti. Insomma, in questo gesto fluido ci dovrebbe essere tutta la nostra passione e il nostro impegno per gli anni che verranno. Va bene, io vi ho rubato del tempo, vi ringrazio della pazienza, mi scuso ancora per questa presenza virtuale. Spero poi un giorno di essere lì con voi. Grazie intanto.
Grazie Antonio. Infatti te lo volevo chiedere questa promessa di venire presto da noi a Torino. Direi che Antonio Pascale ha introdotto in maniera magistrale il tema dell'innovazione, innovazione che c'è sempre stata, che sta accelerando in questo momento e di cui abbiamo estremamente bisogno in agricoltura. Va anche detto che l'agricoltura forse è il settore in cui c'è più bisogno di innovazione, in cui si sta avanzando tantissimo a livello pratico, a livello concreto. E io vorrei approfittare della presenza di Michele Mellano, perché Michele Mellano è direttore del Consorzio Agricoltura Circolare, un tema importantissimo in questo momento, ma ha anche stato direttore di Coldiretti per molti anni, quindi ha una conoscenza molto precisa della situazione delle aziende, perché il grosso problema in agricoltura è molto spesso quello di introdurre l'innovazione, introdurre le nuove tecnologie, qua siamo alla Biennale Tecnologia, nelle aziende. Vorrei che proprio Michele ci spiegasse i problemi che ci sono, legati magari al fatto che le nostre aziende sono tendenzialmente piccole, che molti agricoltori sono anziani. Ecco, come si può aiutare gli agricoltori ad accettare e recepire meglio l'innovazione?
Grazie Ludovica, buonasera a tutti. La tua domanda non è una domanda a cui è facile rispondere. Diciamo che negli ultimi anni si è cercato moltissimo, sia dal punto di vista politico ma anche tecnico, di aiutare gli agricoltori a seguire quello che è un percorso di innovazione che è inevitabile anche per il settore agricolo, anzi, come hai detto bene tu, forse più di altri settori l'agricoltura ha bisogno di innovazione. Perché? Perché già solo i cambiamenti climatici a cui stiamo assistendo impongono all'imprenditore agricolo, all'agricoltore, al contadino, chiamiamolo come vogliamo, ma a chi lavora la terra o alleva gli animali, di dover adeguarsi a queste situazioni che stanno cambiando con una velocità che nessuno di noi, ahimè, poteva prevedere. E quindi è indispensabile, gioco forza per l'imprenditore agricolo, cercare di seguire quelle che sono le innovazioni. Deve farlo però guardando anche al mercato e facendo attenzione a non esagerare da questo punto di vista. Dico questo perché? Perché il recente censimento dell'agricoltura, il settimo censimento dell'agricoltura che si è chiuso poco tempo fa, ci dà un dato che tutti noi immaginavamo, ma è eloquente, che negli ultimi dall'82 al 2022 le aziende agricole da 3 milioni 300 mila circa sono passate a 1 milione 300 mila, quindi un calo di 2 milioni. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che sì, si sono ridotti gli imprenditori agricoli, ma perché si è cambiato completamente il modo di coltivare e di allevare. Oggi ci sono più aziende agricole grandi di dimensioni importanti, meno aziende agricole familiari, anche se il dato ci dice, sempre del censimento dell'agricoltura, che comunque lo zoccolo duro è ancora composto dalle aziende agricole familiari, che sono quelle che operano con l'attività dell'imprenditore agricolo e della famiglia dell'imprenditore agricolo. Anche se il ruolo della manodopera nel settore agricolo è diventato ormai fondamentale per alcuni settori, senza manodopera, senza lavoratori, certi prodotti non si raccolgono. Penso alla frutta, a te cara perché hai origine saluzzesi, ma penso anche all'uva, al vino, agli allevamenti, dove la presenza del manodopera quasi ormai completamente straniera è un elemento fondamentale per le aziende agricole. Senza la manodopera in molte attività non si riesce ad andare avanti. Il dato di riduzione del numero di imprese è ancora più eclatante se guardiamo i giovani, nel senso che a oggi i titolari giovani, quindi il capo azienda giovane nell'azienda agricola, è un dato secondo me imbarazzante. Siamo al 18% di titolari con meno di 35 anni, con un invece 70% di titolari che vanno dai 35 ai 75 anni, e addirittura il dato dei titolari oltre i 75 anni supera quello dei giovani under 35. Lungi da me da criticare la presenza di anziani in azienda, io sono fratello di agricoltore, mio padre ha 82 anni ed è una risorsa fondamentale nell'azienda agricola di mio fratello, perché continua a lavorare in azienda, a dare una mano a mio fratello, ma soprattutto una presenza, come devo dire, decisionale ancora fondamentale, di aiuto, di supporto psicologico anche a mio fratello. Quindi è una risorsa fondamentale quella degli imprenditori agricoli di una certa età, però c'è proprio un po' di difficoltà a lasciare il passo ai giovani, e con queste difficoltà che vediamo dai numeri è chiaro che anche poi il processo di innovazione all'interno del settore agricolo diventa ovviamente più difficile. Un altro dato che è sempre basso a livello nazionale è il dato legato ai laureati. Oggi abbiamo soltanto una percentuale intorno al 15-20% di imprenditori agricoli laureati, in crescita rispetto agli ultimi 10 anni, però è comunque un dato ancora, secondo me, su cui si può lavorare molto. Sarebbe facile dire che la responsabilità della difficoltà a fare innovazione in agricoltura e della politica è solo della politica e della burocrazia. Lo è anche in parte, perché purtroppo alcuni strumenti legati all'innovazione che sono messi in campo dalla politica, penso ai PEI, ai gruppi operativi che hanno il compito tramite i piani di sviluppo rurale della regione di agevolare il percorso di innovazione, dei 145 piani operativi che sono stati pensati a livello nazionale, ne sono stati portati avanti solo una trentina, gli altri faticano ad andare avanti, alcune regioni sono più avanti sull'applicazione di questi PEI, altre faticano un po'. E questo però è un dato che secondo me deve preoccupare, perché poi la Comunità Europea, giustamente, se le risorse vengono spese è ben felice di darle, ma se le risorse non vengono spese la Comunità Europea poi non solo non te le dà più, ma te le chiede anche indietro se non le utilizzi, e questo è un dato su cui bisogna cercare di lavorare. Il Piemonte, ad esempio, visto che siamo a Torino, su questo ha lavorato molto negli ultimi anni, però anche qui i piani di sviluppo rurale hanno bisogno di cambiare un pochettino, la parte burocratica è ancora troppo pesante, le aziende hanno difficoltà a accedere a questi piani, e questo ovviamente crea delle difficoltà. Ultimo punto, agricoltura 4.0. Negli ultimi anni le aziende agricole hanno usufruito molto di queste agevolazioni. Anche qui bisogna fare attenzione, vi faccio un esempio. L'altro giorno parlavo con un imprenditore agricolo che mi dice: sai, ho cambiato il trattore perché così mio figlio si ferma in azienda. Io gli ho detto: se tuo figlio si ferma in azienda solo perché gli hai cambiato il trattore, digli a tuo figlio che vada a lavorare fuori, perché tuo figlio si deve fermare in azienda agricola se è convinto di lavorare in azienda agricola. Chiaro, come ha detto bene Antonio, non siamo più all'albero degli zoccoli, dove i lavori manuali chiaramente rendevano la vita grama dell'agricoltore. Oggi fortunatamente la meccanizzazione e l'innovazione sta aiutando moltissimo nel settore agricolo, ma il giovane deve fermarsi in agricoltura perché è convinto che questo sia un settore che gli dà delle possibilità e non soltanto perché c'è il trattore nuovo. Quindi ben venga la meccanizzazione, l'innovazione, ma facciamo anche attenzione, come ci dicevamo prima con Lodovica, a non esagerare, perché altrimenti poi il mercato, ahimè, in questo momento di crisi rischia di riservarti sorprese.
Grazie. Ecco, innovazione ce l'ha spiegato bene Antonio prima, che è servita a aumentare la produzione, a sfamare una popolazione in crescita, che è ancora in crescita. Quindi noi abbiamo bisogno di innovazione proprio per riuscire a continuare a sfamare una popolazione in crescita, a portare fuori dalla fame una serie di persone, 1 miliardo di persone che ancora vivono in condizioni disagiate. E indubbiamente l'innovazione in agricoltura può aiutare in questo senso. Che cosa significa intanto innovare in agricoltura? Allora, i grossi problemi che abbiamo sono già stati un po' citati. Cambiamento climatico che sta sconvolgendo le nostre vite, le sconvolgerà ancora di più in futuro, il nostro modo di vivere, anche il nostro modo di coltivare. Dovremo adattarci e in qualche modo mitigare questi cambiamenti, e la tecnologia vedremo può aiutarci. Poi abbiamo la globalizzazione dei mercati, quindi i semi, il materiale vegetale che viaggia da un paese all'altro, prodotti in un paese, utilizzati in un altro, perché è più conveniente produrre in certi paesi rispetto ad altro, ma questo movimento delle merci porta a un passaggio di parassiti notevolissimi. Abbiamo una crisi energetica fortissima, abbiamo i costi di produzione che aumentano, quindi tutta l'innovazione ci deve riuscire ad aiutarci a produrre di più dove è necessario, meglio, e le due cose non sono assolutamente in contrasto tra di loro, quindi produrre di più ma anche produrre meglio, e anche facilitare la vita dell'agricoltore, perché il nonno di Antonio è salito di grado grazie allo span di concime. Oggi noi abbiamo delle tecnologie che ci aiutano a lavorare meglio. Pensiamo a cosa significa tutto il discorso della diagnostica innovativa, che ci permette di riconoscere con grande anticipo gli attacchi dei parassiti e quindi di intervenire in modo più mirato. Pensiamo all'uso di sensori che ci permettono di capire quando e dove dobbiamo e se dobbiamo irrigare, quando, dove e se dobbiamo concimare. Questo significa semplificare la vita nelle grandi aziende, significa risparmiare acqua, risparmiare fertilizzanti, risparmiare agrofarmaci. Pensiamo all'uso di droni, pensiamo ai sistemi di rilevamento a distanza che aiutano a gestire molto meglio le grandi aziende. Pensiamo ai servizi che noi possiamo dare a distanza agli agricoltori. La diagnostica a distanza per immagini oggi permette di aiutare un agricoltore che sta magari lontano, non solo in paesi terzi, ma anche da noi, che può non essere ben collegato con l'assistenza tecnica, di capire cosa sta succedendo nel suo campo. E questi sono solo esempi. L'agricoltura di precisione, che già viene attuata in moltissime aziende, che quindi permette interventi molto più mirati. L'uso di modelli che permettono di capire quello che succederà e quindi organizzare la gestione della propria azienda in modo molto più concreto, più pratico, con risparmi di input esterni, quindi si risparmia energia, si possono risparmiare fertilizzanti, si risparmiano prodotti chimici, si riducono i costi e si aumenta fortemente il rispetto anche dell'ambiente. Quindi sono tantissime le opportunità che ci sono, e la ricerca ovviamente deve aiutare in questa direzione. Io qua parlo sia da ricercatore che da docente, quindi noi da un lato dobbiamo investire tantissimo in ricerca. Ricordiamoci che in Italia è appena partito il 1° settembre un grosso centro nazionale sull'agricoltura finanziato con i fondi del PNRR, che si chiama Agritech, che ha la sede centrale a Napoli, ha uno SPOC, quindi un raggio molto forte qui a Torino, con l'Università di Torino e il Politecnico di Torino che collaborano insieme con altre università, e il senso di questo grosso centro è proprio quello di fare sistema, di mettere insieme le diverse componenti della ricerca privata e pubblica, perché le imprese partecipano a questo centro, in modo tale da riuscire a portare l'innovazione a livello delle aziende, a livello delle imprese. E l'altro aspetto estremamente importante è quello di formare i giovani. I nostri corsi di laurea, molto spesso, ma in generale, non soltanto nell'ambito dell'agricoltura, tendono a cambiare in modo molto lento. Noi non riusciamo in questo paese, non solo nella didattica, ma molto spesso, non riusciamo a seguire quelle che sono le esigenze del mercato, capire che cosa serve veramente. Quindi deve esserci questo grosso sforzo, questo cambiamento, cercare di produrre per il mercato i laureati, i diplomati che servono, perché servono anche degli ottimi diplomati. Molto spesso più che un laureato serve un bravo diplomato, quindi produrre, formare quei giovani che abbiano le competenze giuste e poi soprattutto avere tutta anche un'attività indirizzata a chi già lavora e che deve venire a conoscere le nuove tecnologie. Perché noi oggi andiamo a proporre tecnologie modernissime, lo diceva prima benissimo Michele Mellano, a persone anziane che magari non hanno gli strumenti, perché nessuno gliel'ha dati ai suoi tempi, per utilizzare tecnologie nuove. Quindi ci vuole anche tutto un lavoro di formazione permanente, che è estremamente importante. E l'altro aspetto che secondo me è importante è fare conoscere al pubblico, a voi consumatori, perché io sono convinto che tra di voi ci sia, siate quasi tutti, tanto siamo tutti consumatori tra l'altro, ma persone che non sono addetti all'agricoltura, quindi che magari l'agricoltura la conoscono per sentito dire, la conoscono da lontano, ma invece fare percepire da un lato le difficoltà che a volte incontra il mondo agricolo e l'esigenza di innovazione, e fare anche capire al consumatore come sia estremamente importante nelle scelte che noi facciamo da consumatori, proprio privilegiare, cercare di andare incontro a questo sforzo che stanno facendo, che è enorme, gli agricoltori, investendo tantissimo, per innovare, per utilizzare tecnologie a minor impatto ambientale, che significa a volte anche un aumento dei costi. Perché noi ricordiamoci, quando ragioniamo da consumatori, dobbiamo ricordarci che se vogliamo prodotti sani, sicuri, e il prodotto italiano lo è, perché nel nostro paese c'è stato un grossissimo sforzo, c'è una grossissima, c'è una tradizione di evoluzione e di impatto positivo sull'agricoltura. Ebbene, però dobbiamo anche dare un riconoscimento economico a questo prodotto, che per cui c'è un grossissimo sforzo dietro di ricerca. Quindi da un lato ricerca, tanta ricerca, e oggi il PNRR porta per fortuna anche risorse per questa ricerca, ce le dà l'Europa le risorse per fare questa ricerca nel campo dell'innovazione e formazione, per formare giovani preparati e per aggiornare chi già lavora in agricoltura. Perché, ripeto, con un'evoluzione così rapida delle tecnologie che vengono utilizzate, per forza di cose oggi un tecnico nel giro di 10 anni è già vecchio, deve essere riformato. Quindi ci vogliono proprio anche, ci vuole, e questo la nostra università dovrebbe riuscire a fare di più e meglio, quindi avere corsi di formazione permanente che permettano ai tecnici, agli operatori, di seguire l'evoluzione. Vorrei chiedere ad Antonio a Michele se hai ancora qualcosa da aggiungere, poi non so se poi anche qualcuno del pubblico volesse fare delle domande, ovviamente siamo qua per rispondere.
Brevemente, la formazione che citava la professoressa Agullino è fondamentale. Fondamentale perché il settore agricolo, ovviamente abbiamo detto, è in continua evoluzione, che ci piaccia o no, siamo in un contesto europeo, La Commissione europea ha lanciato nel 2020 la strategia Farm to Fork, che è una strategia di lungo periodo di 10 anni, con degli obiettivi che possono sembrare anche velleitari. Quando si parla di una riduzione del 50% dell'uso di antibiotici, del 50% di riduzione dell'uso di pesticidi, tutti siamo d'accordo, ma con il cambiamento climatico che stiamo vivendo, Ludovica lo può dire meglio di me, diventa difficile continuare a fare lo stesso quantitativo di produzione con questo tipo di impegno. Però forse lì la vera sfida, cercare di, con l'innovazione, tu hai parlato di agricoltura di precisione, ieri ero a Bologna, all'EIMA, che è una delle più importanti fiere internazionali sul settore agricolo, ho potuto vedere tantissime opportunità dal punto di vista dell'innovazione, c'è ancora però difficoltà applicarle in campo. Per fare questo bisogna formare gli addetti, formare sia i titolari sia i familiari, ma anche e soprattutto la manodopera, e far capire ai giovani che anche se non arrivano dal settore agricolo possono avere un'opportunità di lavoro nel settore agricolo, perché ce ne sono veramente, se poi riusciamo a far capire questo a chi si appresta a scegliere ovviamente il percorso scolastico e magari sceglie la materia agraria perché decide di non solo cimentarsi direttamente nell'attività agricola ma di prestare un servizio a favore delle aziende agricole, soprattutto in questi nuovi temi dove non abbiamo dei tecnici ancora preparatissimi, specializzati, possiamo fare molto. Dicevo, la strategia Farm to Fork è una strategia importante che oggi è messa un po' in discussione perché la crisi che stiamo vivendo in seguito al conflitto, la crisi climatica, la crisi energetica, sta rimettendo un po' in discussione i paradigmi della Farm to Fork, ma la Commissione europea non ha intenzione di cambiare totalmente strada, farà delle correzioni magari lungo il percorso, ma gli obiettivi rimangono quelli. Quindi se noi vogliamo provare a raggiungere questi obiettivi dobbiamo aiutare gli imprenditori agricoli. Ha detto bene Ludovica, un ruolo importante ce l'hanno anche i consumatori, ce l'abbiamo tutti noi. Nel momento in cui noi facciamo la spesa, scegliamo di consumare, di acquistare prodotti italiani, diamo una mano, non faccio un ragionamento di chilometro zero, perché il chilometro zero sarebbe se io vado a comprare dal mio vicino di casa, allora lì è chilometro zero. Cerchiamo però di fare una scelta consapevole nel momento in cui andiamo a fare la spesa, e andare a dare una mano in quel senso, ed è un atto proprio politico anche se vogliamo, quello di mangiare e di fare una spesa, consapevoli di quelli che sono poi gli sforzi che gli imprenditori agricoli fanno. Quindi se riusciamo anche nell'attività di tutti i giorni, nel consumo di tutti i giorni, a tenere presente questo, diamo una mano per quello che è possibile fare. Chiaro che su questo la parte politica ha un ruolo, ma dobbiamo crederci, dobbiamo fare in modo che i giovani rimangano in azienda non perché il papà gli compra il trattore nuovo, ma perché vedono un'opportunità, perché altrimenti quel numero di 3 milioni e 3 sceso dall'82 a 1 milione e 3 nel 2022 inesorabilmente rischia di scendere ulteriormente. E poi cosa mangiamo? Perché poi il problema è quello, è vero, arriveranno prodotti dall'estero, però il settore agricolo in Italia è un fiore all'occhiello che credo non possiamo permetterci di abbandonare.
Poi soprattutto sono i dati, sapete che l'Agenzia Europea sulla Sicurezza Alimentare raccoglie tutti gli anni i dati che arrivano da centinaia, migliaia di analisi fatte in tutti i paesi, basta consultare questi dati per vedere come i nostri prodotti sono prodotti sani e sicuri. Perché? Perché abbiamo da anni, l'Italia ha adottato da anni tecniche di gestione integrata, di difesa integrata. Noi abbiamo avuto sempre un ottimo servizio di assistenza tecnica. Noi italiani siamo bravissimi a farci del male, no? Da soli molto spesso, a essere ipercritici, a vedere come è bello e positivo tutto quello che viene da fuori. No, io mi sento veramente di dire che nel caso dell'agricoltura abbiamo un'ottima produzione. Dopodiché questo non significa ovviamente non consumare altro, perché l'agricoltura è uno dei settori, se vogliamo, più inclusivi al mondo, perché se noi andiamo a vedere, intanto spesso le sementi arrivano da altri paesi perché sono prodotti in altri paesi. gli operatori che lavorano, che raccolgono la frutta, che chi lavora nelle stalle, eccetera, molto spesso sono stranieri, quindi è anche un tipo, un mestiere, un'attività produttiva che coinvolge paesi diversi, persone diverse, e questo è una cosa estremamente positiva. Le nostre produzioni, ci sentiamo veramente di dirlo perché lo dicono i numeri, sono produzioni sane e sicure, e di questo dovremmo anche un pochino, non dico vantarci, ma almeno esserne consapevoli da italiani e da consumatori consapevoli. Dopodiché c'è sempre spazio per migliorare, e l'innovazione in futuro ci dovrebbe aiutare tantissimo, il miglioramento genetico fatto utilizzando tecnologie nuove. Oggi abbiamo tecniche di correzione del DNA che non sono più quindi le vecchie tecniche di manipolazione genetica. Ebbene, in questo modo noi potremmo riuscire ad avere piante resistenti alla siccità, piante che hanno meno bisogno di acqua, piante resistenti ai parassiti. Tutte queste sono innovazioni enormi che vanno proprio nella direzione di mitigare, adattarci ai cambiamenti climatici da un lato, produrre quello che serve per nutrire una popolazione crescente e rispettare l'ambiente, che sono poi le cose che noi tutti quanti vorremmo. Io non so se ci sono domande da parte vostra, curiosità.
Secondo voi, considerando dati alla mano che un'alimentazione 100% vegetale sia più sostenibile sotto qualunque punto di vista, quindi che possa effettivamente arrivare a sfamare più parte della popolazione, soprattutto in previsione che la popolazione sta aumentando, sia più sostenibile a livello ambientale perché si utilizza paradossalmente meno acqua e meno territorio e si produce meno CO2 e tutto quanto. Adesso ci sono un sacco di innovazioni anche a livello alimentare, tipo fino a stamattina guardavo un documentario in cui utilizzavano dei funghi per fare dei burger molto sostanziosi, nutrienti, e che quindi siano anche più sostenibili a livello di produzione e anche a livello di gusto, siano, diciamo così, delle valide alternative per chi non riesce ad abbandonare quel gusto che sta di non tanto di casa, però quanto di storia familiare, tutto quanto, di pranzo della domenica, perché la popolazione italiana, perché adesso parliamo comunque d'Italia, non si sente pronta, o comunque c'è buona parte che non considera nemmeno l'idea che questa sia una valida alternativa a una serie di problemi, soprattutto considerando che scientificamente sono provati che dà diversi vantaggi anche a livello salutare, e al di là del fatto che non causa problemi agli animali quanto dolore e sofferenza. Cioè, se quello non è un valido alternativo e c'è tutto questo dato scientifico, perché?
Beh, allora, intanto io premetto che non sono un nutrizionista, quindi rispondo con le conoscenze che io ho sulla base, e per natura non sono nemmeno mai un estremista, quindi che passa che punta alle situazioni estreme. Allora, indubbiamente anche noi abbiamo una popolazione crescente di vegetariani, addirittura una popolazione crescente di vegani. I medici ci dicono che il consumo della carne nelle fasi giovanili è estremamente importante, poi via via crescendo per bambini, poi crescendo può essere meno importante. Infatti tutti quanti noi, con gli anni che passano, tendiamo a consumare meno carne. Allora, quindi io non sono mai per le situazioni estreme. Sono d'accordo che in certe situazioni la produzione di vegetali porti un minore consumo di acqua, anche se non è sempre così. Mi personalmente sono abbastanza critica sulla carne sintetica, perché i dati ci dicono che c'è un consumo energetico enorme a produrre questa carne sintetica, ancora più elevato. Certamente ricordiamoci che noi oggi abbiamo tecnologie che ci possono permettere di, e ci, e dovrebbero essere veramente sviluppate ancora più in futuro, di ridurre l'impatto degli allevamenti animali. Perché se noi riuscissimo a ridurre l'impatto dell'allevamento, e tutto combinato con una riduzione del consumo di carne, in quella direzione ci stiamo andando. Ricordiamoci che il consumo di carne ha un po' accompagnato la ricchezza. Io ho assistito al consumo di carne in Cina, io lavoro in Cina dagli anni 90, quindi ho veramente vissuto, ho conosciuto la Cina delle biciclette, poi la crescita della Cina, l'abbandono quasi del riso a favore della carne, perché era simbolo di ricchezza. Siamo ricchi anche noi, mangiamo carne. Ora anche loro cominceranno a ridurla. Quindi credo che anche lì si vada in una direzione di maggiore sostenibilità, ma ripeto, c'è anche un discorso della riduzione dell'impatto degli allevamenti. Poi c'è il discorso del benessere animale, ma io allora vorrei anche il benessere dell'insalata, perché difendiamo gli animali, ma quella povera insalata che consumiamo.
E lì entrano in gioco comunque gli agricoltori che mettono in atto le nuove tecnologie per il benessere dell'insalata, intendo. Però ecco appunto, adesso magari si può anche informare, io comunque le mie ricerche le ho fatte e anche l'Associazione di Medici Mondiale assicura che un'alimentazione vegetale è sicura in qualunque età.
Non sono tutti d'accordo su questo, perché io lì conosco molti nutrizionisti che su questo non sono d'accordo, c'è ancora abbastanza dibattito.
Anche infatti lì. Io sto parlando dell'Associazione Mondiale di Medici, non del nutrizionista X, parlo del caso che racchiude in teoria quanti più elementi possibili a livello mondiale per questo. E anche per quanto riguarda la carne sintetica, comunque noi siamo qua per parlare di agricoltura e natura, e un'alimentazione vegetale non è fatta di carne sintetica, ma è fatta di verdure, è fatta di frutta, è fatta di legumi, di cereali, certo. Quello di cui in realtà adesso stiamo parlando, quindi esatto. Anche per questo io dico perché non...
Per esempio dovrebbe aumentare il consumo dei legumi, questo è poco ma sicuro.
Anche per quanto riguarda la soia, che tipo, cioè spesso quando mi ritrovo in discussione tutti mi dicono la soia inquina, però molti non sanno che in realtà la buona parte dei campi che sono dedicati alla coltivazione di soia in realtà va agli allevamenti, perché ovviamente quegli animali devono mangiare cosa mangiano, tutta quella soia prodotta.
Quindi... Sì, ma la soia che mangiano gli animali italiani arriva quasi tutta dall'estero, quasi completamente dall'estero. Perché è un prodotto che qui viene coltivato ma che non è sufficiente per l'alimentazione dei bovini, tant'è che i mangimi che vengono utilizzati per l'alimentazione degli animali, c'è stato anche un forte dibattito sulla questione soia OGM, mais OGM, sapete che su questo ci sono stati anni di discussioni, ma io sul tema dico solo questo. Al di là che una dieta faccia più o meno bene, più o meno male, l'Italia da questo punto di vista qui, come diceva già la professoressa Guglielmo prima, si è distinta negli anni dal punto di vista della gestione degli allevamenti con un livello di benessere animale che non ha uguali a livello mondiale, cioè l'Italia ha delle regole che gli allevatori devono rispettare, poi c'è sempre l'eccezione, sono assolutamente consapevole. Però la stragrande maggioranza degli allevamenti oggi giustamente deve rispettare una serie di regole per il benessere degli animali che è molto stringente. Chi non lo fa è fuori, cioè chi non lo fa è fuori mercato, chiude, c'è poco da fare, i dati lo dicono, se non sei al passo il mercato non ti risponde, e quindi già questo comunque va in questo senso. Chiaro che poi dobbiamo distinguere il consumo pro capite di carne in Italia rispetto a quello degli Stati Uniti, dove abbiamo dei dati che sono assolutamente fuori logica. Allora lì sicuramente il consumo di carne pro capite che c'è negli Stati Uniti qualche dubbio me lo fa avere anche a me. In Italia credo che tutto sommato il dato sul consumo di carne sia un dato, credo, sostenibile. Si deve ancora fare molto, sono d'accordo, per cercare di come dire, non demonizzare né una né l'altra dieta, cioè ben venga chi sceglie di fare e di seguire una dieta vegetariana o vegana, così come chi invece decide di, con gli equilibri giusti e corretti, seguire un altro tipo di dieta. Credo che non sia giusto, come sento in alcuni casi, demonizzare l'allevamento dicendo che è produzione di inquinamento. Noi come consorzio seguiamo, ad esempio, ed è questa un po' la sfida che stiamo lanciando, le aziende agricole che producono energia sotto forma di utilizzo di reflui zootecnici, biogas, biometano. Ultimamente sta giocando un ruolo molto importante anche il fotovoltaico sui tetti, non a terra, nel senso che cerchiamo di evitare il consumo di suolo che venga destinato, suolo agricolo, no? Per la coltivazione. Però su questo si sta facendo anche un lavoro molto importante, perché l'utilizzo di reflui zootecnici degli scarti per produrre energia abbatte fortemente anche poi quello che può essere l'inquinamento che inevitabilmente un allevamento può creare. Su questo stiamo facendo un lavoro importante. Oggi noi come consorzio seguiamo circa 170 aziende agricole che hanno impianti di biogas, ce ne sono 1600 a livello nazionale. La normativa sta cercando anche qui di agevolare, visto che abbiamo un piccolo problema di energia, proprio piccolo, che dovremmo comunque cercare di risolvere, anche se non è semplice, però cercare di sfruttare, uso un termine improprio, anche i reflui, gli scarti, per da una parte avere energia, dall'altra ridurre l'inquinamento, credo che sia una nuova sfida che le aziende devono cogliere.
Se non è troppo fuori tema, ci dice qualcosa riguardo la collaborazione tra agronomo e entomologo?
Allora, l'entomologo fa parte, allora, intanto vediamo cosa intendiamo per lei intende agronomo chi si occupa di agronomia, oppure l'agronomo nel senso di laureato in scienze agrarie? Allora l'entomologo è la persona che studia i parassiti animali, mentre il fitopatologo è la persona che studia i parassiti vegetali. A livello di ricerca è tutto bello e perfetto, c'è il malerbologo che studia le malerbe, l'entomologo che studia gli insetti, il fitopatologo come sono io che studia i parassiti. Quando siamo in campo invece il tecnico e l'agricoltore deve conoscere tutto, deve conoscere le infestanti, deve conoscere gli insetti, deve conoscere i funghi, i batteri e deve sapere come gestire tutto quanto. Quindi l'agronomo di campo, il tecnico, deve avere una preparazione molto ampia e ovviamente poi invece a livello di ricerca c'è una maggiore specializzazione, ma ci vuole la collaborazione, perché se l'entomologo va per conto suo e si occupa solo di insetti e combatte gli insetti senza pensare che ci sono anche dei parassiti, quindi siamo tutte figure che stanno dentro nel grosso campo delle coltivazioni. Però io torno a quello che diceva prima Michele, perché in realtà oggi in agricoltura c'è bisogno di tante competenze diverse. Quando io vado adesso non fare l'orientamento, una volta facevo tanto orientamento, ormai dopo un po' si disorientano le persone più che orientarle, ma quando si va nelle scuole, e io vado parecchio nelle scuole del Saluzzese, ricordo sempre che dove c'è una buona agricoltura si può lavorare in quell'ambito, sì essendo agronomi, ma anche da ingegneri, da economisti, arrivando da corsi di laurea diverse, perché oggi le competenze che sono necessarie in un'agricoltura sempre più tecnologica sono enormi, tanto è vero che proprio qua il Politecnico sta lanciando una nuova laurea che si chiama proprio Agritech, dove formerà nei primi 3 anni delle persone con le competenze per gestire un'azienda ad alto impatto tecnologico. Quindi sono tante oggi le competenze che devono convergere a livello aziendale. Non so se ho risposto.
Dottoressa Gullino, una domanda come fitopatologa da un anatomopatologo. Mi è capitato di andare al supermercato per comprare dei limoni. Ho trovato solo limoni che arrivavano dall'Argentina o dal Sudafrica. Su una confezione c'era scritto, andando a cercare molto attentamente, buccia non edibile. Sull'altra non c'era scritto neanche quello, c'era solo scritto che erano stati trattati con un determinato tipo di agente chimico, sicuramente tossico. Mi sembra che sia una situazione al limite dell'insostenibile. Che cosa pensa che si possa fare per questo?
Allora, intanto se un prodotto viene utilizzato e registrato per essere utilizzato in Sudafrica o in Italia o in Francia, vuol dire che un agrofarmaco, così come un farmaco, ha passato tutta una serie di valutazioni, quindi non lo possiamo definire né veleno né un prodotto tossico di per se stesso. Certamente è un farmaco per le piante, così come i farmaci che noi consumiamo, utilizziamo, sono farmaci per noi. Sono utilizzati i prodotti solo se registrati secondo determinate regole. Dopodiché ci sono paesi e normative che consentono in alcuni paesi di trattare in post-raccolta. Tra l'altro gli agrumi possono essere trattati anche nel nostro paese in post-raccolta. Poi molti, proprio per le richieste dei consumatori, non fanno questi trattamenti, quindi allora c'è scritto non trattato, eccetera. Correttamente in questo caso viene scritto che è stato trattato, ma io mi sentirei anche di dire che se lei consumasse questi limoni, di cui non consuma la buccia, gli sbuccia, non va a consumare la buccia per fare marmellate o altro, nel frutto che consuma, no, nel succo che consuma, se il prodotto era registrato, cosa che ci si aspetta sia così, ed è stato utilizzato secondo le norme, a dosaggi eccetera, non dovrebbe, nel momento in cui lo consuma, non dovrebbe trovare residui superiori a quelli ammessi. Quindi noi abbiamo una normativa estremamente stringente e regole ben precise. Dopodiché, quello che dicevo prima sul controllo sui prodotti italiani, se lei va a vedere i dati dell'EFSA, ogni anno l'EFSA pubblica la situazione dei residui nei prodotti, facendo focus su particolari prodotti più a rischio, vedrà proprio che, andando a calcolare la percentuale di prodotti che hanno residui superiori a quelli ammessi, si gira sull'1,5-2% a livello medio, che quindi le irregolarità sono quelle, che si può ancora migliorare, ma poi ci sono un 35-40% di prodotti che hanno residui uguali o inferiori a quelli ammessi e un buon 60% di prodotti in cui non ci sono residui rilevabili con le tecniche attuali. Quindi c'è stata una fortissima evoluzione. Dopodiché, come consumatore, se decido di scegliere di usare, di comprare limoni italiani, tra l'altro, e non trattati, è una scelta più che condivisibile, ma non credo che lei rischi a comprare prodotti trattati se sono stati trattati correttamente.
Buonasera. Io avrei una domanda che spero non sia fuori tema, riguarda il post-produzione, cioè è importantissimo sviluppare nuove tecnologie che permettono di produrre di più con meno sprechi, ma se a parità di terreno riusciamo a produrre di più, dovremo probabilmente riuscire a conservare meglio e sprecare meno i cibi che produciamo, e forse queste tecnologie potrebbero anche aiutare a superare la stagionalità, se questa è considerato un limite. Cioè, credo sia auspicabile la stagionalità, è una cosa naturale, però a un certo punto probabilmente potrebbe emergere la necessità di superarla. Quindi queste due domande, quindi la conservazione e gli sprechi e poi la stagionalità, quale potrebbe essere il vostro pensiero? Grazie.
Vado io. Si sta già lavorando in questo senso, noi stiamo facendo una prova proprio con gli impianti di biogas che oltre a produrre gas e elettricità producono anche calore. Abbiamo alcuni impianti che, siccome la normativa prevede che il calore deve essere poi riutilizzato, ad esempio quello di Candiolo fornisce, che fa già biometano, fornisce calore al centro ricerca tumori, altri forniscono calore alle scuole piuttosto che direttamente all'abitazione dei titolari. Stiamo con 3 aziende per iniziare un percorso dove, in collaborazione con l'Agrion, che è un centro di ricerca e sperimentazione anche per il settore ortofrutticolo, si realizzeranno delle serre per la coltivazione di piccoli frutti mirtilli in stagioni diverse rispetto a quelle classiche in cui questi prodotti vengono coltivati, cercando di non andare contro natura, chiaramente, perché non bisogna mai andare contro natura, perché ti si ritorce contro, però cercando ovviamente laddove hai la possibilità sia di avere calore nei periodi in cui il calore non c'è, sia in alcuni casi come quelli delle fragole di avere magari invece raffrescamento quando il calore è eccessivo. Quest'anno abbiamo avuto grandi problemi ad esempio di ovviamente siccità, ma anche di temperature elevate, e in alcuni casi le colture ortofrutticole hanno avuto uno stress non indifferente. Quindi questo è assolutamente un percorso che si sta facendo. Sul discorso dello spreco hai ragione, ahimè bisogna lavorarci molto, perché quest'anno abbiamo assistito ad esempio nel settore frutticolo proprio a una situazione inversa, dove molte realtà commerciali hanno convocato i produttori di mele e gli hanno detto: raccogliete solo quelle belle, ma belle belle, le altre lasciatele cadere a terra, perché i costi di conservazione sono troppo alti. Il frigo non riusciamo a, cioè non siamo in grado di sostenere le spese per la refrigerazione, e quindi il prodotto, siccome poi quest'anno era un anno di produzione elevata, perché l'anno scorso ha gelato, quindi quest'anno il carico produttivo era più elevato, abbiamo assistito, ahimè, a questa situazione, a cui si è aggiunta anche una carenza di manodopera.
E io volevo aggiungere che quello che lei ha detto è giustissimo e verissimo nei paesi terzi, dove spesso noi facciamo un grosso sforzo aiutarli a produrre di più e meglio e ci riusciamo, e poi ci sono problemi per la conservazione, problemi di infrastrutture, di trasporto, che quindi rendono in parte vano quello che viene fatto. L'altro aspetto è che bisognerebbe riuscire a produrre di più dove il prodotto serve, mentre molto spesso la tecnologia ci porta a produrre di più dove già c'è una produzione, diciamo, buona o discreta, e quindi questo sarà però lo sforzo del futuro. Io sono convinta che le tecnologie ci aiuterà a aiutare veramente i paesi terzi a produrre di più e meglio, riducendo anche i grossi trasporti di materiale. Possiamo ancora andare avanti? C'è ancora una sessione dopo? No, allora ancora, prendiamo ancora una domanda, visto che... Sennò...
Buonasera. Allora, avevo una domanda riguardo a pesticidi ed erbicidi, nel senso, sono cosciente del fatto che siano altamente impattanti a livello ambientale e volevo sapere a che punto era la ricerca in quel senso. Ad esempio, ci sono erbicidi o pesticidi che sono, non lo so, biodegradabili o comunque che non impattano così fortemente sull'ambiente, ecco.
Allora, intanto... Il termine pesticida è un termine brutto, perché è una traduzione dell'inglese pesticides, che in realtà vuol dire sono i pest, sono gli insetti, in termine, quindi sarebbero gli insetticidi. Noi li chiamiamo agrofarmaci, farmaci per le piante. Quindi il pesticida che lei dice include anche gli erbicidi, perché abbiamo i fungicidi, gli insetticidi, gli erbicidi e poi qualche categoria minore. Allora, la ricerca negli ultimi anni ha portato a prodotti che sono, perché? Perché lo chiede il consumatore, perché sono migliorati gli strumenti che noi utilizziamo per produrli, ma soprattutto per analizzarli, quindi noi andiamo a trovare quantità veramente molto basse di prodotto, perché è cambiata la normativa, che è sempre più stringente, perché la normativa... segue ovviamente quella che è il legislatore, segue quello che chiediamo noi come consumatori, quindi ci sono sempre meno prodotti registrati, prodotti che hanno minore impatto ambientale. E poi c'è una normativa molto stringente sul loro impiego e stiamo andando, che piaccia o no, perché questo può anche potrà creare delle difficoltà per alcune colture, verso un uso sempre più ridotto di prodotti chimici tradizionali, che vengono invece sostituiti da microorganismi, quando è possibile, induttori di resistenza. Oggi la ricerca è molto orientata verso l'uso di sali, sono sempre prodotti chimici, ma sono sali, sono in qualche caso estratti, che più che agire sul parassita direttamente, agiscono aumentando la resistenza dell'ospite, della pianta, e quindi hanno anche uno spettro d'azione più ampio. Quindi la ricerca in questo ambito è molto molto attiva. È più complicato, è più semplice usare un prodotto chimico che ha un'azione immediata, rapida, veloce nel caso di un attacco, che non prodotti alternativi. Ma la riduzione dell'uso di agrofarmaci ci porta alla normativa, che è molto stringente. L'Europa ha una normativa ancora più stringente rispetto a quella degli Stati Uniti, quindi la direzione è quella di avere prodotti con minor impatto ambientale, con un minor rischio tossicologico. Peraltro i prodotti che hanno maggiore rischio tossicologico sono gli insetticidi, continuano a essere e saranno sempre gli insetticidi proprio per il target che hanno. Nel caso degli erbicidi c'è stato un grossissimo lavoro sulla riduzione dei dosaggi. Oggi si usano erbicidi attivi a dosaggi che vanno sul grammo per ettaro addirittura. Quindi in questi anni, io ho fatto questo mestiere, faccio questo mestiere da tanti anni, e ho veramente assistito alla riduzione dei dosaggi, ai cambiamenti degli spettri d'azione, dei meccanismi d'azione. C'è stata un'evoluzione enorme e c'è ancora bisogno di andare avanti, ovviamente. A questo serve la ricerca. Va bene, grazie mille per essere venuti qua.
Grazie.